In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi di volte davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandolo in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore.
Leggendo e rileggendo questa pagina del Vangelo secondo Marco, che ora abbiamo ascoltato, certo ci rendiamo conto del fatto che qui, nella narrazione evangelica, emerge in modo determinante quella che è una svolta che qualifica la presenza dei discepoli accanto a Gesù, ma i discepoli nel racconto evangelico, come ben sappiamo, rappresentano tutti quanti noi. Una svolta che qualifica il valore, l'autenticità della nostra relazione con Gesù, e questo ci interessa molto, perché qui è in questione proprio l'essenziale della nostra vita cristiana. Fatto sta, vedete, che il brano evangelico ci parla di un certo personaggio che rimane anonimo, che diventa però quella figura osservando la quale i discepoli sono in grado di riflettere su cose loro. E questo è un modo di procedere nella narrazione evangelica che è molto istruttivo per noi. Quando si parla di qualcuno che riusciamo a oggettivare, poi riusciamo meglio a riflettere su quello che riguarda noi. Infatti questo personaggio si rivolge a Gesù che è in cammino, e si rivolge a Gesù dimostrando di essere un uomo che sa il fatto suo, è un uomo anche fervoroso, certamente, è un uomo anche maturato attraverso le esperienze della vita, e si rivolge al Signore dicendo: maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna, la pienezza della vita? Dunque vuole raggiungere una meta che è quella verso cui è orientato il cammino di noi tutti. E come realizzare la mia vocazione alla vita? E dice: maestro buono. Notate che subito imposta la questione, evidentemente ne è già consapevole, la questione determinante per raggiungere la meta che realizza la pienezza della nostra vita, la questione determinante è quella che riguarda la bontà. Si rivolge a Gesù perché dice: ma qui c'è di mezzo la ricerca da parte mia, ci fa capire lui, di una bontà che ancora mi manca. E credo che quello che dichiara quel tale, in un modo o nell'altro, lo avvertiamo tutti quanti noi. Mi manca quella bontà che pure vorrei, che pure ricerco. E infatti che cosa devo fare? Dunque, come conquistare questa meta, questo risultato, come ottenere in modo che sia davvero sicuro che sto camminando sulla strada buona della vita? Per dirla con un'altra espressione ancora, vedete, io mi accorgo che ancora non so amare autenticamente, ma la ricerca del quest'anno è una ricerca che è fortemente segnata dal tuo desiderio di conquistare, dal tuo desiderio di ottenere, dal tuo desiderio di dominare una situazione che gli sfugge di mano. Non riesco ad essere pronto con te. Non riesco ad essere pronto ad amare come vorrei, ma vorrei, ma non mi riesco quasi mai. Come mi viene, o personalmente, Tu sei una persona esperta, ci sono già i comandamenti, lo sa lui, lo sanno loro, lo sappiamo anche noi. E dunque tutte quelle parole mediante le quali il Signore nel corso di una lunga storia ha educato un popolo, si è rivolto a quella gente indicando delle strade, strade di vita, strade da percorrere, strade. Si tratta di incamminarsi su quelle strade, vedete, grazie. Determinante è camminare su quelle strade in forza di un orientamento, di una spinta, di una motivazione, e tutto Gesù ha rimandato alla riconoscenza nei confronti del dono che gratuitamente riceviamo. E come faccio a raggiungere quella bontà che mi sfugge ancora? Voglio possedere, dice quel tale, voglio raggiungere, voglio conquistare, voglio dominare a modo mio. E Gesù dice, non è così, non è così. Tant'è vero, vedete, che qui la scena diventa veramente commovente, perché quel tale dice, ma io tutte queste cose le ho fatte, già. Vedete che è un uomo impegnato, vedete che è un uomo serio, vedete che è un uomo generoso a suo modo. Io ho fatto tutte queste cose, ma non ci siamo ancora. E appunto non ci siamo ancora perché, vedete, qui è esattamente necessario quel passaggio da quel che riesco a conquistare, perché l'obbedienza ai miei doveri mi sembra di poter finalmente realizzare lo scopo della mia vita, e quel che è invece il motivo per ringraziare. E vedete, l'alternativa è fondamentale. È proprio vero che qui siamo alle prese con una svolta: ringraziare per il dono che ricevo, e quel dono che ricevo che man mano rimetterà in discussione tutto il mio modo di vivere e mi aprirà nell'animo quegli spazi di disponibilità a apprezzare, ad amare, a comprendere, a compatire, a vivere in pienezza. Ma Gesù, vedete, quando adesso riceve da parte di quel tale una testimonianza che da parte di quel tale, ripeto, certamente è sincera, ma io queste cose le ho tutte fatte, devo fare qualcosa in più, è andato da Gesù, dimmi qualcosa in più che devo fare, qualcosa in più che devo realizzare, qualcosa in più che mi manca. E Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Vedete, questo passaggio è veramente meraviglioso, non so come affermare in modo più efficace il valore di questo sguardo d'amore che Gesù rivolge a quel tale. Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò, e gli disse, ma guarda che c'è solo una cosa che ti manca. E già, è quello che lui va cercando: mi manca qualche cosa, voglio qualcosa in più. E Gesù spiega, guarda, non ti manca qualcosa da aggiungere a quello che già è l'impegno della tua vita, ma ti manca esattamente quel che devi togliere dalla tua vita. E questo ti manca, è l'unica cosa che ti manca, il resto già possiedi e vuoi aggiungere in più, ma non è quella la prospettiva che porterà la tua vita a una autentica realizzazione. Qui c'è da togliere tutto quello che in te è ancora, e vedete, ritorniamo al punto di partenza, la pretesa di possedere, di dominare, di conquistare. Nel caso di quel tale, vedete, si tratta di possedere, dominare, conquistare l'amore. Ma qui dice Gesù, vedi, per imparare ad amare si tratta di mettere da parte tutto quello che ancora si agita nell'animo tuo, nell'animo di quel tale, nell'animo nostro, come pretesa di possedere, di ridurre come dire, alle misure e ai programmi della nostra volontà umana, della nostra iniziativa umana. Qui tra l'altro, vedete, viene fuori adesso un'immagine che è davvero impressionante, ma ancora una volta molto istruttiva per noi, perché quel tale a questo punto si fece scuro in volto e se ne andò rattristato, perché possedeva molti beni. Vedete che qui è in questione la ricchezza materiale, ma è in questione un'altra ricchezza, oltre quella materiale, che pure certamente ha il suo peso, ma un'altra ricchezza che è esattamente quella che si manifesta in noi quando pretendiamo di realizzare la nostra vocazione alla vita possedendo, e questo in tutti i sensi, nel senso dei beni materiali, ma anche nel senso di altre possibilità di potere, possibilità di affermazione, e anche, vedete, possesso in questo caso, che è veramente una manifestazione di quello che è il livello più elevato del nostro impegno nel cammino della vita: possedere l'amore. E l'amore non si possiede. Possedere i beni materiali, possedere i beni intellettuali, i beni della vita sociale, possedere l'amore, e non è possibile. L'amore è sempre gratuito. E qui quel tale, vedete, è disorientato, è scontento, è rattristato. E qui vedete che non è soltanto in questione il caso di quel personaggio nel Vangelo, ma qui c'è di mezzo i discepoli, c'è di mezzo noi, e qui c'è di mezzo, proprio per così dire, tutto un sistema culturale, sapete, quello di cui in un modo o nell'altro tutti quanti facciamo parte, un sistema culturale che rientra dentro a un disegno di civiltà, chiamiamola così, la nostra civiltà, per cui alla economia del possesso, o alla logica del possesso come soluzione dei problemi, ecco che viene contrapposta la economia del gratuito, l'economia della povertà rispetto alla economia della ricchezza. E sono espressioni che naturalmente ogni tanto rimangono ambigue, e bisogna che ci intendiamo, ma ci rendiamo conto del fatto che qui non si può procedere in un cammino di vita nuova, di vita cristiana, in un cammino evangelico, se non si passa attraverso questo chiarimento fondamentale. Per cui è proprio vero, e noi in questo dobbiamo essere sinceramente pronti a dichiarare che il caso rappresentato qui nel brano evangelico certamente spiega tante cose che riguardano la nostra vita personale, il nostro mondo e la nostra società. Quel tale se ne va col volto scuro e triste, e vedete, un sistema di vita, un'organizzazione sociale, una cultura che diventa addirittura progetto di civiltà, che ci convince che dobbiamo possedere ancora, e possedere qualcosa di più, e anche, vedete, il massimo, possedere l'amore. Ed ecco, risultato: quel tale se ne va con il volto oscurato ed è triste. È la nostra tristezza, è il nostro affanno, è la nostra paura nella relazione con il mondo, con gli altri, con gli eventi vicini e lontani, il passato e il futuro. Ed ecco, se ne va con il volto triste. E notate che qui non c'è da dire, adesso noi siamo diversi da quel tale. No, c'è da dire esattamente l'opposto. Noi siamo proprio come quel tale. Siamo proprio come quel tale che continuiamo a ragionare dentro la logica del possesso, per cui mi manca qualche cosa che devo possedere. Potrò anche dire, è l'espressione suprema, ripeto, dell'impegno morale nella vita umana: mi manca l'amore, voglio possedere l'amore. E non è possibile. Ed ecco la povertà. e la povertà come atto di affidamento alla gratuità dell'amore, come risposta a ciò che ci viene donato dall'inizio, da sempre, laddove gli eventi che si svolgono e in cui siamo inseriti, le situazioni nelle quali siamo presenti, le relazioni con le cose e gli altri, gli avvenimenti, la grazia dell'amore che viene da Dio e che passa attraverso tutte le situazioni, anche le situazioni naturalmente più impegnative, più pesanti, più incresciose, che non mancano mai, ma siamo inseriti in una storia dove per imparare a vivere si tratta di imparare a riconoscere passo passo, punto per punto, momento per momento, in tutte le situazioni e in tutte le relazioni, come siamo accompagnati da una provvidenza d'amore, sempre. Ed ecco, entrare in questa allora cultura del ringraziamento, e non per niente vedete stiamo celebrando l'Eucaristia, che è il ringraziamento, che è sempre il ringraziamento. Tutta la vita cristiana converge qui, dove celebriamo l'Eucaristia, celebriamo il ringraziamento, celebriamo quella novità per cui guarda un po', non mi manca qualcosa che devo aggiungere, ma mi manca esattamente ancora il coraggio di togliere qualcosa in più, di eliminare qualcosa che ancora mi opprime, che ancora mi pesa dentro, che ancora mi impedisce di amare. Ma vedete, questa strada, che è la strada della vita cristiana, che è la strada della nostra conversione, che è la strada di noi apprendisti alla scuola dell'Eucaristia, alla scuola del ringraziamento, questa strada è aperta e siamo qui perché questo è il nostro cammino, un cammino faticoso, ma un cammino da affrontare onestamente, con coraggio, riconoscendo dov'è davvero il problema. Il problema non è che ci manca qualcosa che dobbiamo possedere, il problema è che ci manca ancora la libertà per togliere, per diventare più poveri. Diventare più poveri sembra un programma, come dire, questo è scandaloso, già, ma di per sé vedete, l'Evangelo ha sempre scandalizzato il mondo, ma è un programma scandaloso, vedete, se rimane così una pura dichiarazione, come uno slogan che si muove nell'aria e lascia il tempo che trova. Ma qui diventare più poveri significa finalmente imparare a ringraziare, ad accogliere ciò che gratuitamente ci è donato, imparare ad amare. E questo apprendistato, vedete, ci coinvolge tutti, i discepoli a cui Gesù poi rivolge le sue raccomandazioni nel brano che segue, e noi, e non ci scoraggiamo, sapendo come siamo ancora limitati, condizionati, appesantiti, ancora rattristati, ancora confusi, certo, ma questo non ci impedisce di prendere sul serio la parola del Vangelo, la relazione con Gesù, nostro Signore, nostro Maestro, e prendere sul serio anche l'appuntamento che costantemente ci rimette in contatto con le verità piene, mature, fondamentali della vita nuova per la quale siamo stati chiamati. Ed ecco, dice Gesù che qui quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Dobbiamo ascoltare, è proprio questo, è la volontà di Dio. Finché noi ci arrabattiamo a modo nostro, secondo i nostri criteri, e dentro a quel progetto dove ci manca qualcosa da possedere, ci manca un amore che vogliamo possedere, ci manca un passaggio ulteriore nel nostro cammino per cui ci arrenderemo, ci consegneremo, ci affideremo, ci lasceremo amare da Dio, che nella sua onnipotenza ha donato a noi suo figlio Gesù Cristo, che è il maestro povero che ha riempito la storia umana con la rivelazione di un amore che è eterno, universale e sorgente della vita per la quale tutti quanti siamo in cammino. Alziamoci in piedi e proclamiamo la nostra vita, la nostra fede, recitando il Credo.